Alessandro Fusacchia, responsabile della task force del Ministero dello Sviluppo Economico dedicata alle start-up. Avete creato un registro nel quale le aziende innovative possono registrarsi. Intanto, qual è il requisito di azienda innovativa per poter accedere a questo registro?
Ma il requisito lo prevede la legge, quindi il decreto legge che ha fatto il governo, che poi è stato convertito dal Parlamento prima di Natale, e che fornisce per la prima volta nel nostro quadro normativo nazionale una definizione di startup innovativa. Fa riferimento sostanzialmente a, diciamo, l'imprenditore che vuole costituire questa società deve dimostrare, per poter entrare a far parte di questo registro speciale creato dalle Camere di Commercio e quindi poi avere benefici e vantaggi da parte della legislazione, uno dei tre seguenti requisiti, che sono alternativi quindi e non devono essere necessariamente cumulati. Il primo ha a che fare con le spese di ricerca e sviluppo, e è previsto che ci sia almeno un 20% di attività sostanzialmente della startup che abbiano a che fare con ricerca e sviluppo, dove il legislatore è intervenuto per specificare che oltre ai principi contabili classici che hanno a che fare con ricerca e sviluppo ci sono menzionate una serie di altre spese che possono essere ricoste, che possono essere registrati come tali e che sono stati presi partendo proprio dall'analisi di quelle che erano delle spese un po' più sui generis, magari delle startup innovative che altrimenti rischiavano di non rientrare in questa tipologia. Il secondo criterio alternativo è che ha a che fare con i titoli di studio, e quindi se almeno un terzo del team della startup ha un dottorato di ricerca, o è un dottorando, mi sto facendo un dottorato, oppure ha fatto almeno un certo numero di anni di ricerca qualificata presso università o altri centri di ricerca, quindi un terzo della forza lavoro, anche questo è un requisito, e il terzo ha a che fare con i brevetti. E quindi se l'imprenditore, lo start-upper, insomma, è il depositario, licenziatario, titolare di un brevetto industriale, anche questo viene considerato come terzo criterio. La cosa importante, e quindi diciamo i criteri hanno a che fare con o quello che fai, o chi sei, o il tipo di ricerca, diciamo di progettualità innovativa che vuoi portare avanti. Una cosa importante da dire è che chiaramente ogni nuova azienda innovativa che parte oggi può costituirsi e chiedere in qualsiasi momento di essere registrata, lo possono fare anche le aziende che erano già costituite prima dell'entrata in vigore della legge e che ovviamente però possiedono gli stessi requisiti, e quindi anche quelle che erano già costituite come società prima del 18 dicembre 2012 possono chiedere di trasformarsi in startup e entrare in questo pacchetto, che è un pacchetto limitato a 4 anni di tempo, perché l'idea è di dare un sostegno all'avvio di queste nuove aziende e quindi poi fare in modo che ci siano tante nuove aziende innovative, tante startup, vengano facilitate nella fase più difficile, che è quella proprio di nascita e di primo sviluppo, e poi facciano la strada che devono fare uscendo anche da questo pacchetto di agevolazioni.
La data entro la quale registrarsi?
La data per registrarsi per le nuove non c'è un limite, uno si registra ovviamente con il momento in cui costituisce la SRL, quindi chiede di essere poi registrato nel registro particolare come startup innovativa. Per le altre ci sono 60 giorni dall'entrata in vigore, quindi significa entro il 17 febbraio.
In sintesi, quali vantaggi di questa registrazione?
Ma ci sono vantaggi su vari fronti. Un vantaggio fondamentale probabilmente ha a che fare con la semplificazione amministrativa, questo soprattutto per le nuove, perché c'è l'abbattimento dei costi, ad esempio, di spese di registrazione, di una serie di oneri che gravano sull'azienda. In maniera più sostanziale mi verrebbe da dire c'è un vantaggio legato alle norme sul lavoro, perché c'è una disciplina di mercato del lavoro specifica, ad hoc, fatta per le start-up, che permette di andare incontro alle esigenze di flessibilità, di incertezza e di rischio maggiore che corre l'imprenditore, perché per definizione queste sono imprese più rischiose, tra virgolette, e quindi la disciplina sul lavoro è stata un po' adattata per fare in modo che ci sia un'avventura imprenditoriale che coinvolge un po' tutto il team di lavoro, e non solo in termini di flessibilità nei contratti, ma anche in termini ad esempio di strumenti, quindi è possibile dare delle quote di capitale, quindi le stock option, insomma, anche ai dipendenti e ai collaboratori, proprio nell'ottica di attrarre il miglior capitale sul mercato, capitale umano in questo caso sul mercato, per poter far partire la startup. Ci sono delle norme che hanno a che fare con gli incubatori e la certificazione degli incubatori, e quindi un altro pezzo dell'ecosistema. Ci sono delle norme che hanno a che fare con gli incentivi fiscali. Se sei una startup innovativa come previsto dalla legge registrata, se un privato, un'azienda investe e quindi mette del capitale nella tua startup, non tu startup, ma questo privato e questa azienda ne ha un beneficio fiscale, e questo chiaramente è un meccanismo che incentiva e dovrebbe incentivare molto il drenaggio di risorse finanziarie a vantaggio di queste aziende.